Beh, intanto per una mia precisione e igiene personale, insomma, io non posso parlare di lavoro per le cose che faccio con la scrittura, né come raccontatore di storie, né come traduttore, perché sono il contrario del lavoro. Sono sempre stato il tempo migliore, il tempo salvato dentro una giornata presa e venduta per lavoro. E così questa piccola parte del tempo, salvato, messo da parte, accaparrato, ha avuto il valore aggiunto, insomma, di stare a contrappeso della vita svolta, giustificarla pure. Perciò, insomma, per tutte le cose che faccio con la scrittura, con i racconti, con le traduzioni, è tempo festivo, niente a che fare col lavoro. Mi sono appassionato di scrittura sacra perché lì si è formata per la prima volta la notizia del monoteismo. È scoppiata così, in un bordo minore secondario del Mediterraneo, in un piccolo popolo numericamente, militarmente, letterariamente insignificante. Questa notizia si è andata a conficcare in questo piccolo bordo del Mediterraneo e ha avuto la forza di sovvertire tutto il politeismo precedente, sventrare tutti gli idoli e tutte le divinità precedenti per impiantare un'altra cosa. E allora uno che si affaccia con la sua piccola grammatica imparata, con il suo alfabeto, all'ebraico antico, ha la possibilità di stare a contatto con quella notizia originale, ancora intera, non si è ancora sparpagliata, non si è ancora suddivisa. È come risalire un fiume. Risalire un fiume e andare verso la sorgente, dove tutti quei vari rami diventano una cosa sola all'inizio. Io credo che Livingstone, che risaliva le sponde del Nilo per raggiungere la sua origine, non poteva essere più accurato o appassionato di me, che risalgo nelle mattine con i miei passi a quella lingua antica, iniziale, che contiene intera tutta la notizia del monoteismo. Aveva qualcosa di meno di tutte le altre notizie precedenti. Quella divinità non voleva essere raffigurata, non voleva essere raffigurata in nessun modo, non voleva nessuna supplenza della propria immagine, non voleva essere rinchiusa in nessun simulacro, in nessuna formula visiva. Voleva essere immaginata, intuita. E per fare questo si rivolgeva a voce. Parlava. Quelle sue parole dovevano bastare a contenere tutta la notizia e tutta la immaginazione. Allora la rinuncia alla immagine, alla raffigurazione, concentrava l'attenzione, i sensi e i nervi su quelle parole. E quelle parole avevano una capacità strana. Facevano avvenire le cose. Che cosa strana, insomma. Parole che coincidono con le cose, parole che portano responsabilità di quello che dicono fino alle conseguenze materiali di quello che dicono. Che parole remote e lontane rispetto al nostro a tempo corrente, in cui le parole correnti, insomma, servono semplicemente a reclamizzare in politica o in economia un prodotto commerciale che può essere smentito e sconfessato il giorno dopo in tutte le sue affermazioni senza che quel prodotto perda di quota di mercato. Perché le parole si sono guadagnate nel nostro tempo un diritto di indipendenza dalle loro conseguenze, un diritto di insignificanza rispetto a quello che vogliono dire. Lo ammettiamo questa svalutazione, ma proprio per questo è così strano, è così anche attraente risalire a un tempo in cui le parole facevano avvenire le cose, producevano quello che dicevano e portavano la responsabilità di quello che dicevano. Finché sono nella tua bocca, tu sei il loro signore delle parole. Quando escono dalla tua bocca, tu sei il loro servo. Sei costretto a obbedire a quello che hai detto, a quello che ti è uscito di bocca. Insomma, sarebbe una dura consegna oggi da rispettare, incredibile. Ma per uno anche come me, che si interessa, che ha piacere, che ha messo tutte le sue uova dentro il cesto delle parole, ecco che lì esiste, in quella scrittura originale, un significato della parola che produce la storia, la fa avvenire, la determina, l'annuncio di un messaggero a una donna sterile non è semplicemente una previsione del tempo, ma è direttamente fecondazione. La parola gridata da un profeta costringe il futuro a prodursi in quel modo. E allora quella divinità, che aveva qualcosa in meno rispetto a tutte le altre, si riduce a dire, e disse, Vayomer in ebraico, Vayomer. Quella divinità dice, continuamente dice. La mia prima traduzione dall'ebraico antico è stata il libro di Esodo, Shmot in ebraico. Ho tradotto quello. La casa editrice Feltrinelli all'epoca mi chiese l'impegno di tradurre tutta la Bibbia. Io dissi, alla mia velocità di crociera di un verso al giorno non mi basta la mia né la vostra vita, insomma, in prestito. Quindi potrò produrre qualche esempio di traduzione, qualche esempio di fedeltà ostinata, estremista, fedeltà all'originale. E così tradussi per la prima volta Esodo, Nomi, Shmot. E oggi mi ritrovo a raccontare di nuovo, insomma, la storia di Mosè e del Sinai, un dettaglio di quell'intero viaggio, insomma, l'appuntamento al Sinai, una montagna che si trova in mezzo al deserto, la prima che incontra questa moltitudine uscita dall'Egitto, uscita trionfalmente dall'Egitto, da sotto i carichi e i pesi d'Egitto, e però immediatamente esposta alla vastità, insondabilità del deserto. Il deserto è un labirinto come quello greco, solo che ha i muri crollati. Forse è un deserto più bello, è un labirinto più bello, ma è un labirinto. Si trovano nella vastità del deserto e non sanno dove andare. Alle loro spalle si è chiuso a Saracinesca il Mar Rosso. Non hanno un posto per tornare. Ecco che cos'è improvvisamente la libertà. Non un elenco di diritti, un catalogo di beni da godere, ma è lo sbaraglio, giorno per giorno, di fronte all'insondabilità del futuro, del luogo dove si accamperanno. Se uno segue con l'aldito le 42 tappe di Israele dentro il deserto, si trova di fronte a un groviglio astratto di zigzag, di ritorni, la via di un ubriaco che non trova la via di casa. Ma perché così è la libertà, non è un tracciato, non è una ferrovia, non è una linea segnata, ma è continuamente una divagazione, un allontanamento e un avvicinamento, un andare a zonzo dentro un deserto, affidato alle poche coordinate e a pochi aiuti. Ma lì nel Sinai avviene qualcosa di strano e di speciale. Quella divinità, che disse e ha continuato a dire per tutto l'Antico Testamento, quella divinità improvvisamente trasforma in scrittura quelle sue parole. Quelle sue parole vengono incise su pietra. Mosè se ne fa portatore perché se le va a prendere là sopra, se le va a prendere nel posto più difficile, più ostile. Quella montagna è una montagna inaccessibile, sputa fuoco e fiamme, rumori giganteschi e mostruosi. Mosè si intrufola dentro quella calderone ardente della presenza della divinità sul Sinai, si infila leggero, probabilmente anche scalzo, come gli raccomandò la divinità la prima volta che mise piede sul Sinai: togliti i sandali perché questo suolo è sacro. Si infila dentro quella fornace in salita, tranquillo e fiducioso, uno che ha concesso tutta la sua fiducia e ha accettato il compito gigantesco che gli è stato assegnato dalla divinità, uno che si è affidato a quella divinità, poi è affrancato da ogni altro timore locale, terreno, fisico. Arriva là sopra e a lui viene consegnato quelle tavole della legge iscritte, quelle tavole di una legge che è anche alleanza. Ma lui non è il destinatario di quelle tavole, lui è il facchino, le deve portare giù, le deve recapitare a quel popolo le riceve, accetta di riceverle, accetta di prendere su di sé il carico di quella notizia scritta, di quella lettera recapitata dalla divinità attraverso il suo postino. Faremo e ascolteremo, la faremo subito, insomma, questa legge, e poi ascolteremo quello che si potrà spiegare ancora, ma prima di tutto la metteremo in pratica, ce la portiamo sopra le spalle. Succede questo, che quella moltitudine, accettando di portare su di sé il peso di quella legge e di quell'alleanza, si trasforma da moltitudine sbandata e disorientata in popolo. Improvvisamente diventano popolo, accettando quella legge. Possiamo immaginare che qualcosa del genere è capitato anche al nostro di popolo. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è distrutta, divisa in tanti odi contrapposti, ha attraversato una guerra civile, si sta decidendo del suo destino, da che parte stare nel mondo, se conservarsi la monarchia o inventarsi una repubblica, se fare questo salto dentro la modernità di una repubblica. È divisa in tutte le sue parti ed è sconosciuta a se stessa. Il fascismo, i 20 anni di fascismo con la sua censura hanno impedito agli italiani di conoscersi, di conoscere la verità, di conoscere chi sono, insomma, in che posto stanno. Ci penserà poi il cinema, il magnifico neorealismo, il più bel cinema del mondo in quel tempo, a raccontare agli italiani chi sono e a farsi conoscere, a fare conoscere gli italiani a se stessi, a mischiare fraternamente i dialetti e a farli diventare materia narrativa per tutta la lingua nazionale. Ma in quel momento quel popolo, quella moltitudine di feriti, sbandati, distrutti, diventano popolo quando accettano di controfirmare una Costituzione, accettano la Repubblica e accettano una Costituzione. Quella legge fa diventare la dispersa nazione italiana del dopoguerra un popolo. E noi oggi risentiamo di una usura, di una consumazione di questo contratto, di questa alleanza stabilita allora, attraverso mille piccole o grandi trasgressioni di quella alleanza e ogni trasgressione ufficiale di quell'alleanza indebolisce il tessuto, la fibra, l'unità nazionale, l'unità di questo popolo che si riconosce in se stesso. Ogni intacca fatta a quella parola costituzionale, a quell'inizio di alleanza, ogni intacca fatta a quell'alleanza spariglia e sparpaglia le fibre di questa nazione e le farà alla lunga diventare tante piccole regioni, ognuna interessata ai propri piccoli confini, ai propri piccoli interessi, alla disgregazione. È un percorso che io faccio risalire e riconosco dentro la effrazione, le trasgressioni, la rinuncia a rispettare all'osservanza di quella legge che si è data l'Italia a quel tempo, che fu l'Italia godette allora di una sana e robusta Costituzione. Dunque quel popolo diventa, quella moltitudine diventa popolo attraverso quella legge. E la comunicazione di quella del Sinai non è tra la divinità e Mosè, ma tra la divinità e quel popolo. C'è circa 1,5 milioni di persone uscite dall'Egitto. 1,5 milioni di persone sono assepate, accampate sotto il Sinai e vedono tutta quella manifestazione fisica della divinità, la sentono, la ricevono in tutti i sensi, vengono colpiti in tutti i loro sensi, vengono travolti anche emotivamente dalla trasmissione fisica della divinità nei loro confronti. Diventano popolo in quel punto e quindi il Sinai per me è il passaggio dalla relazione individuale tra una divinità e i suoi interlocutori alla divinità che si rivolge a un intero popolo e si consegna a un intero popolo e stabilisce con quello una difficile, continuamente rinnovata e tradita alleanza. Ci sono le donne, una grande quantità di donne, probabilmente la maggioranza di donne dentro quell'assemblea, alla base del Sinai, molte più donne. Era avvenuta una grande, quella moltitudine era diventata così fitta e folta grazie alla fecondità della donna ebrea. La donna ebrea era diventata leggendaria per la sua fertilità, la sua fecondità. Il faraone di quell'epoca, si preoccupa dell'incremento demografico della popolazione ebraica. Questa minoranza che è lì da 430 anni e però non si è mai assimilata, è egiziana sì perché vive lì da 21 generazioni, ma non si è mai assimilata, è rimasta una nazione a parte. E allora questo grande incremento demografico preoccupa il faraone, e allora il faraone fa una prima mossa di previdenza, insomma, chiede alle levatrici ebree di far avvenire un po' di incidenti di parto mentre che loro intervengono al momento della fine delle gravidanze, e però le levatrici ebree rispondono: ma noi non possiamo intervenire perché le donne ebree sono come degli animali, dicono loro, sono come degli animali, appena hanno le doglie subito mettono giù, noi arriviamo troppo tardi, insomma, sono già nati, non possiamo far avvenire incidenti di parto. E allora il faraone fa quella strana, bizzarra decimazione demografica che consiste nell'annegamento dei neonati maschi ebrei. Curioso, no? Oggi se uno volesse controllare la crescita demografica di una nazione sterilizzerebbe o controllerebbe le donne, ma Faraone ha una preoccupazione strategica, ha paura che i maschi ebrei diventino troppo numerosi e che possano allearsi con qualche altro popolo venuto a invadere, insomma, a fare da esercito supplementare di un popolo invasore. Ce l'ha con i maschi, non con le donne. Le donne possono continuare a partorire, ma intanto bisogna controllare la popolazione maschile. Ed è così che avviene quello sterminio sistematico da cui si salva solo Mosè. Racconto questo per dire che la fertilità femminile ebraica era leggendaria, prorompente, perfino minacciosa, e comunque segno sicuro di benedizione. Allora la divinità, quando decide di mandare il suo emissario Mosè a fare niente di meno che prendere quel popolo, scipparlo da sotto il lavoro egiziano, insomma, da sotto la schiavitù egiziana, e portarselo via. Ma quel popolo era lì da 430 anni e aveva un tetto sicuro comunque, anche se le condizioni di lavoro erano peggiorate. Comunque quella era la sua residenza storica, antica. Ci voleva qualcosa per tirarlo fuori di lì, qualcosa di molto emotivo, commovente, entusiasmante. E allora cosa dice la divinità? Cosa promette? Promette una terra che ha mestruo di latte e miele. Nelle nostre traduzioni leggiamo che la terra stilla latte e miele, ma il verbo che adopera la divinità è il verbo delle mestruazioni femminili. E perché? Perché quella terra avrà la stessa prorompente fecondità della donna ebrea, avrà la stessa fertilità strepitosa, traboccante di vita, avrà mestruo di latte e di miele. È una piccola frase, ma che ha una forza di commozione, di entusiasmare quel popolo. Quella terra sarà come la donna ebrea. Sarà un concentrato esteso, ma un concentrato esteso della donna ebrea. Dice latte e miele, per indicare che è una terra che sarà adatta sia all'agricoltura che all'allevamento. Una terra, il latte e l'allevamento, l'agricoltura, viene favorita dalla impollinazione, quindi una terra che ha il miele è una terra che ha l'impollinazione garantita, insomma, che ha le infiorescenze giuste e la impollinazione. Quindi una terra in cui l'agricoltore e l'allevatore potranno vivere insieme. Una terra, cioè, in cui il mestiere di Caino e quello di Abele potranno coincidere, convivere sullo stesso suolo. Ecco, in queste poche righe, in queste poche sillabe, terra che ha mestolo di latte e miele, c'è dentro un concentrato di spinta, di allegria, di entusiasmo e di promessa, che quella sì decide, fa decidere a quella moltitudine di uscirsene da quel posto. E molte volte durante quegli anni di deserto si pentiranno e vorranno volgere la testa indietro e si avranno nostalgia dell'Egitto. Perché così è la libertà è spaventosa e fa venire voglia anche di ritornare nella condizione di privazione e di servitù, perché la libertà è uno sbaraglio, non è un passaggio in treno, non è una carrozzella, non è una strada segnata. C'entra la donna, ecco che quella divinità si rivolge alla forza femminile di quel popolo e dice: venite, non andate, ma venite. Il verbo è venire, perché lui è già là che aspetta questa venuta. Venite in questa terra, nella terra che io vi do, venite in questa terra femminile che io vi prometto. E allora quelle donne che sono riunite sotto quell'assemblea, dentro quell'assemblea del Sinai, hanno la sorpresa di vedere, di ascoltare e di vedere che quelle parole sono rivolte a un tu maschile. I comandamenti sono rivolti a un tu maschile, non a un tu femminile. In ebraico, l'ebraico fa una distinzione rigorosa tra i sessi anche dentro la grammatica. Esiste un tu maschile, un tu femminile, esiste una desinenza maschile e femminile pure dentro i verbi. E allora quei verbi sono tutti rivolti a un tu maschile. Ecco, quel tu maschile sarà quello che dovrà incassare quella trasmissione e fare e trasformarla, farla diventare albero di trasmissione di quell'alleanza di generazione in generazione. Questo getto di trasmissione secondaria viene affidato a quel tu maschile, il quale adesso è disoccupato, non ha più niente da fare. Non sta sotto la schiavitù d'Egitto, non deve impastare calce, paglia per costruire la fabbrica di Faraone. È libero, affrancato dal suo lavoro servile, quindi ha la possibilità di caricarsi sulle spalle la trasmissione di quella parola, di quella legge. Alla maschile resta questo prodotto secondario della trasmissione di generazione in generazione. Alla donna spetta invece il governo sulla riproduzione, sulla vita. Per allora quello era il, per i tempi di allora quelli erano la benedizione e la trasmissione principale. Era decisiva la benedizione assegnata al grembo femminile. Allora quelle donne avranno accolto con un po' di, dandosi un po' di gomito dentro sotto quell'assemblea, dicendo: finalmente fanno qualche cosa questi che non combinano niente, perché allora non è che veniva tolto nessuno degli incarichi precedenti. La divinità in quella scrittura sacra ha una preferenza nei confronti del femminile, del corpo femminile, ha una preferenza sancita dalla scrittura sacra. La divinità fabbrica l'Adam con il suo fiato e con la polvere del suolo, combina queste due estremità, questi due materiali eterogenei ma ambedue infiniti, perché la polvere, la granulometria della polvere è infinita, non può essere ridotta al niente. Il niente non esiste in questa storia. La polvere non è niente, la polvere è il residuo di tutta la nostra consistenza. Una volta che abbiamo depositato l'acqua, che è la grande maggioranza di questo nostro corpo, che è la grande maggioranza del pianeta, e che in questi momenti, insomma, in questi nostri giorni, è soggetta a delle bizzarre pretese di privatizzazione, l'acqua. L'acqua che è la nostra consistenza, la nostra materia di cui siamo fatti, che non è nostra, perché alla fine di questo nostro impiego dell'acqua delle nostre cellule noi la restituiamo, e quell'acqua continuerà a esistere, continuerà a riprodursi, continuerà a appartenere al resto delle materie, l'acqua. Questa magnifica formula di alleanza tra l'idrogeno e l'ossigeno, che se messi insieme, ogni chimico lo sa, producono un'esplosione. Invece nella formula dell'acqua e nella combinazione di pressione giusta, insomma di circostanze giuste, quei due elementi invece che esplodere e distruggere formano l'acqua. Questa formula di pace del mondo, l'acqua che alla fine verrà restituita, e che appartiene all'umidità del soffio del divino e si impasta con la polvere. Questo miscuglio secondario, insomma, questo semilavorato che ha prodotto, viene perfezionato quando si tratta di passare alla creatura e al corpo femminile. Quando la divinità apre il fianco dell'Adam per estrarre il corpo della donna, non lo estrae bello e fatto così com'è, non esce come dal capoccione di Zeus e dalla sua emicrania esce Minerva, Atena, già bella e costituita. Prende quel prodotto, quel semilavorato, e si legge e costruì la divinità, cioè si mette a fabbricare e a migliorare e a perfezionare quel semilavorato che ha estratto dal corpo della Dama. Ecco, la donna è immediatamente un prodotto, in quella scrittura sacra, è immediatamente un prodotto di precisazione e perfezionamento della confezione uomo, estratta dalla divinità. Mi hanno detto che sarà possibile, nel corso di questa nostra seduta insieme, sarà possibile ricevere delle domande, avere delle domande da parte vostra. Quindi possiamo, insomma, se avete voglia, incominciate a pensarci, ecco, perché pare che girerà un microfono e si potranno fare delle domande dopo. Bene, sì, è vero, mi confermano. Allora, noi leggiamo che quella dama nel giardino si mette a dare i nomi alle bestie che gli passano davanti e che gli si presentano, un po' per curiosità, perché è l'ultimo prodotto della confezione del creato. Lui dà i nomi a tutti gli animali, ma quando gli nasce il primo figlio è Eva, Havà, che mette il nome ai figli. Cain, Abel, Caino e Abele sono nomi che inventa Eva. A lei spetta il diritto di consegnare il nome alle sue creature, alle creature che lei ha generato, che lei genera. In questo senso, insomma, il governo femminile sulla confezione vita era riconosciuto e intangibile. Dicevo che ho cominciato a tradurre per la prima volta dalla scrittura sacra il libro Esodo, Shmot. Comincia con queste parole, Elle Attoledot, queste le generazioni che uscirono dall'Egitto, che entrarono in Egitto. Queste le generazioni. Comincia così anche il Vangelo di Matteo. Queste le generazioni che da Abramo discendono fino a Gesù. Non è una coincidenza, è una intenzione. Matteo sta inaugurando la pagina 1 della cristianità con la precisa intenzione di ribadire la storia, l'inizio e l'incipit dell'Esodo. Perché? Lo veniamo a scoprire contando le generazioni. Tra Abramo e Gesù ne conta 42. È un numero volontario. Nella stessa genealogia, nello stesso elenco che fa Luca, le generazioni tra Gesù e Abramo sono di più. È un numero volontario. 42 sono le tappe di Israele nel deserto. Allora Matteo sta dicendo questo, che Gesù, Yeshua, è la stazione di arrivo della storia di Israele. È l'ultima stazione, è l'arrivo in terra promessa, a Giordano attraversato, a piede asciutto. Vuole ribadire, insomma, vuole attaccare la notizia del cristianesimo esattamente, insomma, dentro il ceppo della storia ebraica. Quella storia che inizia con la gravidanza di Miriam Maria è una storia ancora completamente ebraica e tutta quanta chiusa dentro l'Antico Testamento. Appartiene ancora a quella origine. Curiosamente, dentro questa genealogia, questi 42 nomi, ci sono 5 nomi di donne. 5 nomi di donne. Matteo introduce Tamar, Rahav, Ruth, Betsabea e Miriam. Le prime tre, Tamar, Rahab e Ruth non sono neanche ebree. Cioè la più precisa, la più preziosa, la più sacra delle genealogie, quella che passa attraverso Davide per raggiungere il Messia, è mista, è meticcia, è incrociata con altre stirpi e altri sangui. Il monoteismo esclude da sé la limpiezza del sangue, come si diceva in spagnolo, il pedigrì, il sangue blu, misto, intrecciato, un miscuglio di stirpi, perfino il Messia. È una notizia scritta, stampata nella pagina 1 del Nuovo Testamento, è poco ribadita, poco ripetuta, ma queste tre donne più le altre due hanno una specialità che le accomuna: hanno tutte commesso delle trasgressioni sessuali, sono tutte dal punto di vista della legge di allora irregolari. Beh, Miriam Maria è evidente che è irregolare. Lei è la madre di Yeshua Gesù, lei è incinta prima del matrimonio e non del suo legittimo sposo. È un'adultera flagrante a tutti gli effetti. E la storia del Nuovo Testamento la ribadisce, anche quelle illustrazioni la ribadiscono, insomma. È l'irruzione del messaggero, è in pieno giorno, è nelle sue stanze. Lei riceve l'intrusione di un estraneo, di un messaggero, in pieno giorno nelle sue stanze, non grida, non chiede aiuto, accetta al volo, immediatamente, di accogliere il messaggero e la sua notizia. Ora vediamo nelle nostre iconografie, insomma, cristiane dell'Annunciazione, un angelo abbastanza imponente che irrompe dentro la scena, dentro la stanza di Miriam. Ma nella scrittura sacra, per Miriam di allora, il Malach, quello che noi traduciamo con angelo, è un messaggero. Non ha nessun connotato preciso di angelico o di trasformato in volatile, come si vede nelle nostre immagini. È un messaggero. Lo stesso Malachim, angeli o messaggeri, che Abramo incontra alle querce di Mamre e li ospita come dei viandanti, come dei pellegrini, li ospita, gli lava i piedi, li accoglie. Non hanno nessun segno distintivo. Il messaggero in ebraico è, anche se è divino, non è immediatamente riconoscibile, non ha i connotati angelici che gli abbiamo attribuito noi. Miriam riceve nel suo appartamento un messaggero che le annuncia il figlio e lei lo accoglie. Anche in questo è una adultera. Non ha gridato, non ha reagito, non ha chiesto aiuto. E il suo promesso sposo si trova in una condizione insostenibile, insomma, quella di dover ammettere questa gravidanza irregolare, dover credere alla versione inverosimile di quella gravidanza. Ma la verità è spesso inverosimile e ha bisogno di entusiasmo, anche di amore a prima vista, per essere creduta, accolta, accettata. E allora quello sposo promesso e così maltrattato dalle circostanze accetta la sua fede seconda, le crede, aggiunge la sua piccola fede alla notizia che riceve circa la gravidanza della sua promessa. Ce lo dobbiamo immaginare, o ce lo possiamo immaginare, un giovanotto, perché nessun Vangelo dice che è vecchio. Quindi siamo autorizzati, ai sensi di legge proprio, a immaginarselo giovane, bello e sicuramente innamorato, perso di quella sua ragazzina. Il suo nome in ebraico è Yosef. Yosef. Alla lettera in ebraico vuol dire colui che aggiunge. E che aggiunge Yosef a questa storia? Intanto aggiunge la sua fede seconda, lui crede. a quella sua ragazza, le crede. E poi accetta di essere sposo secondo di quella ragazza e così la salva dai sassi della legge e si carica tutta il disprezzo e la maldicenza di un piccolo popolo intorno che vede l'ingenuo che abbocca al tranello e alla versione assurda, se ne poteva inventare un'altra quella svergognata. Lui crede e aggiunge perciò il suo matrimonio che impedisce alla legge di procedere d'ufficio nei confronti di quella adultera, di quella ragazza adultera. E poi ancora di più aggiunge la sua paternità seconda, accetta di essere padre secondo di quella strana creatura che è capitata in mezzo a loro. Non solo la farà diventare un falegname, la metterà nella sua bottega e gli insegnerà il suo mestiere, ma lo iscrive a suo nome nell'anagrafe. Gesù Yeshu sta dentro l'anagrafe ebraica che passa attraverso Davide, perché Yosef è discendente di diritto e diretto di quella dinastia. Yosef è uno di quella linea davidica e perciò può iscrivere quel figlio a suo nome, e perciò Gesù Yeshu sta dentro quella anagrafe preziosissima, altrimenti sarebbe stato un figlio di nessuno, non sarebbe mai nato, come succede molte volte a delle ragazze madri incinte, messe in grave difficoltà proprio da quella circostanza imprevista, misteriosa, schiacciante, che Miriam ha accolto immediatamente a braccia aperte e che però tante altre ragazze non riescono a portare, a sopportare, a superare lo sgomento e l'ostilità delle persone intorno. Da questo punto di vista, questa storia di Miriam, Maria e della sua gravidanza è una storia che è a lieto fine, finisce bene, ed è una storia che ha anche un valore di incoraggiamento per quelle che si possono ritrovare in quella stessa condizione, immedesimandosi nella condizione difficile in cui si sono trovati quei due e quella ragazza in particolare. Ha commesso una gravissima trasgressione sessuale agli occhi del mondo, e però quella sua fede la fa superare l'articolo di legge, la nuda formula di legge, gliela fa scavalcare, ha più diritto, ha più ragione. Tutti gli altri quattro casi precedenti a lei, Tamar, Rahav, Ruth e Bezzabea, sono tutti casi simili, di trasgressioni sessuali, di avventure capitate a queste donne che però hanno avuto più ragione della legge, sono state più forti della legge, più assistite da una volontà misteriosa che stava dentro di loro, che non veniva da nessuna comunicazione a voce della divinità. Tanti profeti maschi si sono messi, quando ricevevano l'annuncio della divinità, si sono sgomentati. Mosè dice che è balbuziente, che non può fare quello che gli sta raccomandando. Isaia dice: sono un puro di labbra, come faccio a mettere le tue parole sante nella mia bocca? E allora la divinità gli manda un angelo che gli brucia con un carbone ardente la superficie delle labbra, ecco, così sei purificato. Geremia dice: sono troppo giovane, come faccio a parlare? Io sono un ragazzino, come faccio ad andare a parlare agli anziani? Si prenderanno gioco di me, mi prenderanno a calci. E la divinità dice: io sarò con te. Giona poi addirittura gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, cioè sente la notizia che deve andare a Ninive e si imbarca nella direzione opposta, manco gli risponde, dice: tanto lo so come va a finire con te, che dici una cosa e poi me ne fai fare un'altra. Invece viene riacciuffato. Insomma, i profeti maschi fanno una certa opposizione, cercano di resistere a questa irruzione della divinità nelle loro vite che le sconvolge, che gliele butta gambe all'aria. Il più scompigliato di tutti è Geremia. Geremia, dentro l'assedio di Gerusalemme con i babilonesi, Nabucodonosor che sta assediando quella città e la prenderà alla fine, lì la divinità gli intima, gli comanda di dichiarare la resa. Lui, dentro Gerusalemme assediata, dichiara la resa che la divinità vuole la resa ai babilonesi. Un traditore più evidente di così non si può immaginare, insomma, e ne subisce pesanti conseguenze Geremia. Insomma, i profeti cercano di smarcarsi quando la divinità li acciuffa e gli vuole trasformare la vita e rovesciarla come quella di un guanto. Queste donne no, non hanno ricevuto nessuna notizia dalla divinità, nessuna voce, hanno semplicemente accettato al volo l'impulso che avevano in corpo e che veniva da una volontà misteriosa, più forte anche della loro, ma che le trasformava. Piena di grazia, dice l'angelo, ma piena di grazia non vuol dire che sei una bella figura, insomma, avvenente, che può sfilare sulle passerelle. Piena di grazia vuol dire che sei piena di una forza di combattimento per affrontare il mondo, sfidarlo tutto quanto, infischiartene della legge e di tutte le conseguenze, perché tu sei giustificata da questa grazia che ti protegge e che ti investe. È un vento che trasforma il corpo femminile in quei corpi femminili in macchine di esaudimento, di combattimento e di completamento della missione che gli viene assegnata. Quando a Natale si festeggia la creatura nella mangiatoia, io festeggio più intimamente, insomma, la festa della madre, di quella madre che ha portato a termine il suo compito, si è liberata di quell'impegno assunto e è pronta a consegnare quel fagotto al mondo. Dunque, quelle donne hanno avuto questa forza di andare contro la legge, anche contro gli articoli più evidenti di legge, e superarli. Allora è giustamente figlio di Miriam, quel giovanotto che viene interpellato da un corteo che sta portando un'adultera alla lapidazione, è giustamente figlio di quella Miriam, quel giovanotto che riesce a interrompere quell'esecuzione capitale. Intanto, che strana legge, una legge che emette una sentenza di condanna a morte, e dove poi? Non in un villaggio sperduto, ma nella capitale, in Gerusalemme, quindi nella sede del più alto tribunale di quel popolo, ecco questa legge che permette di intervistare un passante per sapere un suo giudizio su quella sentenza, una sentenza che è stata emessa da quel tribunale e sta per passare in giudicato, in atto esecutivo, può essere sospesa da una parola giusta detta da un passante qualunque, uno incontrato così, che non è nemmeno uno del posto. Infatti quel giovanotto non è del posto, non è neanche uno di Gerusalemme, è uno che viene da fuori, viene dal nord, da Nazareth, e non è che, insomma, quelli della Giudea avevano buona considerazione dei Galilei e viceversa, insomma. Però ecco che lì c'è un ebreo, uno di fuori, al quale chiedere un consiglio, chiedere un ultimo parere prima di quella condanna a morte. Ecco, lì è bello capire che quella legge cerca fino all'ultimo di non eseguirla, quella condanna a morte. Ce l'ha come articolo, come statuto, è prevista la condanna a morte dell'adultera, ma cercano fino all'ultimo di non eseguirla. Se qualcuno ha qualcosa da obiettare, anche per strada, nel percorso verso l'esecuzione, si può ancora fermare tutto. Ed è così, avviene proprio così. Quel giovanotto è capace, attraverso la sua formula, di interrompere quella esecuzione, ribaltare la legge, e proprio nei confronti di un'adultera, come era e stata sua madre, insomma. Lui è figlio di quella donna, ma anche di quel Yosef, di quel suo padre secondo, che ha impedito la sentenza della condanna a morte di sua madre, e di se stesso anche compreso. Interviene. Loro si avvicinano a lui e lui si mette a terra, si abbassa per terra e si mette a scrivere sulla superficie, sulla polvere. Non ha mai scritto una parola, non ha mai scritto niente, non ha lasciato scritto niente, affidava tutta la sua notizia alle parole a voce, sapendo che lì c'era un ascolto che le assorbiva ed era capace di ritenerle tutte quante. Immaginiamoci un ascolto musicale di qualche musicista che è capace di sentire un concerto e poi una volta di poterlo perfino trascrivere immediatamente subito dopo, lo ha conservato intatto dentro la sua membrana acustica. O un giocatore di scacchi, insomma, che è capace di seguire, insomma, di ricordarsi partite giocate molto tempo prima, molte partite, ecco. Immaginiamoci un ascolto di questa capacità assorbente. Per quello sapeva rivolgersi semplicemente a quelle parole, voleva semplicemente che le parole andassero a impiantarsi in quelle orecchie prensili. Non voleva scrivere, ma in quel momento scrive, non ha mai scritto niente. Che cosa sta scrivendo? Possibile che nessuno ci dica che cosa sta scrivendo? Forse sta scrivendo quel verso della scrittura sacra che dice non ammazzerai, lo tirzach, può essere. Ma non è questo l'importante, l'importante è che sta scrivendo sulla polvere. Questo è un gesto strano per noi, ma evidente per loro, perché tra le varie cose che erano proibite di sabato c'era anche la scrittura. Non si poteva scrivere di sabato, faceva parte anche quello del lavoro che non andava eseguito, era proibito scrivere di sabato, ma si poteva scrivere eventualmente sulla cenere o sulla sabbia o sulla polvere, cioè su qualche materiale che veniva immediatamente cancellato. Lui sta facendo perciò un gesto permesso di sabato, una scrittura di sabato, ma quel giorno non è sabato. In nessun giorno di sabato si sarebbe riunito il tribunale per una sentenza, in nessun giorno di sabato si poteva eseguire una condanna a morte. E allora sta dicendo, oggi è sabato, sta dicendo tutte le volte che voi volete eseguire una condanna a morte o questa condanna a morte è sabato. Ecco, quella legge è fatta per le persone, non le persone fatte per la legge. Quella legge è continuamente modellabile e riaggiustabile sulla singola persona, sul singolo reato. Prevedeva tante eccezioni, quante sono le persone, quanti sono i casi. Ammetteva la possibilità di scendere nel caso singolo e giustificarlo. Quel gesto basta a sospendere quella sentenza. E poi dice, chi è senza torto tra di voi scaglierà la prima pietra. Ora, nessuno scagliava la prima pietra. In quel momento, insomma, in una condanna a morte, per lapidazione avveniva naturalmente, non incontro a un muro come si fa oggi con le fucilazioni, non veniva fucilato, messo il condannato al muro e fucilato a pietre. No, si scavava una fossa e tutte le persone intorno, munite di pietre, tiravano le loro pietre dentro la fossa contemporaneamente, ma lui dice il primo senza torto deve tirare la prima pietra, e nessuno di quell'assemblea si può fare avanti per dire io sono senza torto. Rompe quel meccanismo sia della condanna a morte che della esecuzione, rimandando a casa quelle persone e sciogliendo la donna dalla condanna a morte. Ecco, in questa storia sacra le donne hanno avuto un valore strano, misterioso, sconosciuto e mortificato dalle traduzioni. Mi permetto un'ultima passeggiata dentro la scrittura sacra e poi mi interrompo per le vostre eventuali domande. La divinità non ha mai detto a Eva che partorirà con dolore. Non che non ci sia il dolore nel parto, anche se certe donne sono riuscite a partorire in condizioni difficilissime e come delle potenti fattrici animali, insomma, mettendo giù quel loro figlio e poi continuando a lavorare, anche se è avvenuto anche questo è avvenuto, però non è che non ci sia il dolore nel parto, ma non c'è la cattiva intenzione, la mala intenzione della divinità di condannare il corpo femminile a quale che sia dolore, a quale che sia colpa. Non sta dicendo quello al corpo femminile, non sta dicendo quello a Eva, sta facendo una constatazione, una semplice constatazione. Sta dicendo: cara Eva, tu non avrai più la facilità di parto e di concepimento che hanno gli animali. Non potrei più partorire così, come fanno loro. Partorirei con sforzo, con fatica. È avvenuto questo nel tuo corpo. Cosa è avvenuto in quel corpo? È avvenuto che dopo il frutto della conoscenza del bene e del male, si legge la scrittura sacra, si aprirono i loro occhi. La divinità dice che la donna non sarà costretta a partorire con sforzo o con fatica. È una constatazione, perché appena hanno mangiato di quel frutto della conoscenza del bene e del male si sono aperti i loro occhi, è scritto. L'apertura degli occhi non è una chiusura degli occhi, non è un accecamento, non è una riduzione del campo, non è una limitazione, è un ingrandimento delle capacità e delle percezioni, della conoscenza. È un effetto benefico e progressivo della loro esperienza fisica. Si aprirono i loro occhi e si ritrovarono nudi. Ecco che nessuna specie animale sa di essere nuda. E allora la divinità dice: lì è avvenuta una trasformazione fisica, biologica in voi. Voi non siete più come tutte le altre specie animali. E allora tu, Eva, non ce l'avrai più quella grazia, facilità, naturalezza di parto degli animali. È avvenuto in te una trasformazione fisica per la quale concepirai e partorirai con sforzo, con fatica. E subito dopo dice Adam: maledetta la terra. È evidente che non può essere una condanna nei confronti della terra. È una constatazione. Dice: caro Adam, tu non ti contenterai più del frutto spontaneo che la terra produce, di quello che la terra offre naturalmente. Ti accanirai sopra la terra per estrarne maggiore frutto, prodotto, e la terra sarà maledetta dalle conseguenze del tuo accanimento, del tuo sudore sopra di essa. Tu avvelenerai la terra per via di sfruttamento di essa, perciò la terra sarà maledetta. Sono due constatazioni. E non c'è nessuna animosità o ostilità da parte della divinità. Tant'è che subito dopo si legge che fa verso quei due delle tuniche di pelle, cioè fa la cosa più affettuosa. Riveste quella fresca nudità di quei due con un tessuto direttamente costruito, fabbricato dalla divinità, dalle sue mani. Fece tuniche di pelle per coprirli. È un gesto paterno, materno, affettuoso, ma intanto quegli occhi si sono aperti, spalancati. La conoscenza è andata avanti maledettamente, insomma, procede, corre. Corre e ogni generazione continua a forzare i limiti della conoscenza. Ecco perché quella coppia non ha più possibilità di stare rinchiusa dentro il giardino precedente e non potrà più tornare dentro la condizione precedente. È perduto il ritorno all'indietro, come il mar rosso che si chiude alle spalle. Il frutto della conoscenza del bene e del male è irrevocabile, il risultato, gli effetti. Partorirà con sforzo o con fatica, eppure ci portiamo da 2000 anni questa falsificazione della intenzione della divinità. Il peccato originale non esiste nella scrittura sacra, è una invenzione delle traduzioni. Quei traduttori sanno benissimo che quella parola non è dolore quando la traducono dolore, lo sanno benissimo. Perché 5 volte su 6 quella stessa parola la traducono con sforzo o con fatica, che si trova in altre parti della scrittura sacra ebraica. 5 volte su 6 la traducono con sforzo o con fatica, e lì invece trafugano, imbrogliano, falsificano la notizia per attribuire niente di meno alla divinità una condanna nei confronti del corpo femminile. Su questa condanna si è impiantata la subordinazione e la inferiorità della donna dentro la nostra civiltà. La bellezza di uno che si può permettere di andarsi a cercare quella notizia direttamente alla fonte e di accorgersi che non è vero. Grazie.